L'articolo 421, invece, concernente i poteri istruttori del giudice, costituisce una norma unica che estende enormemente i poteri istruttori del giudice e ben oltre quei poteri che già abbiamo visto competono al giudice ai sensi dell'articolo 281 ter. In questo caso, invece, l'articolo 421, il giudice ha un ampissimo potere. Il secondo comma della norma stabilisce che il giudice può disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dai limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio e una serie, la richiesta di informazioni alle osservazioni sia scritte che orali alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si tratta qui di una deroga al principio di disponibilità delle parti in ambito istruttorio che è sancito dall'articolo 115 del Codice di Procedura Civile e che trova giustificazione in una più intensa esigenza di tutela che nel processo del lavoro si pone nei confronti del lavoratore dipendente che è visto come parte più debole. Negli anni 70, quando questa riforma del processo del lavoro è entrata in vigore, perché la legge è stata introdotta con la legge numero 533 del 1973, suscitò un ampio dibattito dottrinale anche per il timore che questa ampiezza di poteri finisse poi per toccare in negativo il principio della domanda delle parti. Non perché la domanda venga meno, la domanda è sempre necessaria, però nel caso in cui il giudice porti fatti nel processo la violazione è quella del principio della domanda e anche della sua imparzialità. Tant'è vero che vi fu all'epoca diciamo un riconoscimento generale che l'attribuzione al giudice di questi poteri, di cui all'articolo 421, non significava superamento o abbandono del divieto di utilizzazione del sapere privato del giudice, il che sarebbe un elemento che potrebbe consentire al giudice non solo di ritenere vero o non vero un determinato fatto e quindi diciamo di operare sul piano della prova, della conferma, quindi della veridicità di un fatto, ma che potrebbe anche incidere proprio sulla fase di allegazione del fatto, quindi potrebbe il giudice, in virtù del suo sapere privato, ampliare il perimetro fattuale perché lui sa, magari per il suo sapere personale, magari è vicino di casa di una delle parti, quindi per il suo sapere personale sa che a un determinato fatto si aggiungono, per esempio, altre circostanze di fatto. Questo non è possibile farlo. Quindi il giudice non potrebbe, in nessun caso, anche in virtù dei poteri così incisivi che gli conferisce l'articolo 421, ricercare autonomamente i fatti, nemmeno i fatti secondari, non solo i fatti costitutivi, ma nemmeno i fatti secondari. E nemmeno può ricercare autonomamente le fonti materiali di prova, per esempio i documenti, i testimoni, però può disporre d'ufficio l'acquisizione di quelle fonti di prova che siano o note magari per le circostanze in cui un certo accadimento si è verificato, oppure che siano emerse, per esempio, nel corso del processo e anche in sede dell'interrogatorio libero, che certamente è un veicolo attraverso il quale possono entrare nel processo notizie che le parti non hanno allegato nei loro atti introduttivi. Se non che l'ampiezza dei poteri di questo giudice riguarda due profili, per così dire. Riguarda Il tempo in cui il giudice può esercitare questi suoi poteri e poi appunto i mezzi che ha a disposizione. Perché l'articolo 421 ci dice al secondo comma che può disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova. Quindi anche questa precisazione, cioè in qualsiasi momento, non è una precisazione di secondo momento, perché abbiamo visto con riferimento all'articolo 281 ter e anche quella sentenza che vi avevo allegato, sia pure abbastanza non recentissima, però fotografa bene quello che è il limite del potere istruttorio del giudice. Ecco, in realtà con riferimento al processo del lavoro, i limiti che sono individuati in quella sentenza per l'esercizio dei poteri istruttori del giudice ai sensi dell'articolo 281 ter, quindi sostanzialmente nel rito ordinario e quando è giudice monocratico, non vigono invece per il processo del lavoro, nel quale quindi il giudice potrà esercitare questi suoi poteri istruttori in qualunque momento, quindi a prescindere dal fatto che siano maturate o meno le preclusioni a carico delle parti, a prescindere anche da quelle che sono le richieste che hanno formulato le parti. Tant'è vero che l'articolo 421 prevede che il giudice possa ammettere ogni mezzo di prova, e qui si passa al secondo versante dei suoi poteri. Il primo è quello di esercitarli senza limiti temporali all'interno del processo, il secondo riguarda l'ambito delle fonti di prova che il giudice può ordinare. Intanto, il secondo comma dell'articolo 421 stabilisce che il giudice può farlo anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile. Cosa significa questa precisazione? Significa, o perlomeno l'interpretazione maggioritaria va in questo senso, che il giudice possa utilizzare nel processo del lavoro i mezzi di prova costituiti dalla prova testimoniale e dalle presunzioni anche nei casi in cui l'utilizzazione di queste specifiche modalità di prova non sono ammesse nel rito ordinario. Vi ricorderete da procedura civile che la prova testimoniale subisce una serie di limitazioni, come si dice, oggettive e soggettive. Noi qui le vedremo molto meglio, ma in particolare gli articoli 2722, 23 e 24 non si applicano a questo rito speciale, e quindi la possibilità, per esempio, di poter provare per testimoni anche, per esempio, i patti aggiuntivi o contrari di un contratto che si assume essere stato stipulato antecedentemente o contestualmente al patto in deroga. Ancora, l'articolo, per esempio, 2725, che ammette la possibilità di poter utilizzare la prova testimoniale quando concerna la prova testimoniale un contratto per il quale è chiesto una forma scritta substantiam. Anche qui si riconosce nel processo del lavoro la possibilità di poter utilizzare la prova testimoniale quando la parte dimostri di avere perduto senza sua colpa il documento che dimostrava, mentre qualche discussione in più, qualche incertezza in più ricorre nei casi in cui il documento sia richiesto in forma scritta ma solo ad approbationem, e quindi la dottrina, certa dottrina, tra cui per esempio si colloca il professor Protopisani, interpreta estensivamente l'articolo 421, ritenendo quindi che nel rito del lavoro, quando per il contratto è chiesta la forma scritta approbazione, possa sostanzialmente sempre essere provato attraverso la prova testimoniale. Anche con riferimento ai limiti soggettivi della prova testimoniale, per i quali vige l'articolo 246, cioè che rende incapace a testimoniare chi abbia un interesse in causa, l'articolo 247 è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte, e voi avete tra i materiali sulle dispense la sentenza della Corte Costituzionale e un bel commento del professor Trocker su questa pronuncia. L'ultimo comma dell'articolo 421 addirittura estendeva la possibilità di sentire, sia pure attraverso l'interrogatorio libero, da parte del giudice quelle persone che erano invece incapaci a testimoniare ai sensi dell'articolo 246-247. Oggi il limite dell'articolo 247 è caduto per sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma, però resta la vigenza dell'ultimo comma con riferimento all'articolo 246. Quindi nel rito del lavoro il giudice potrà anche interrogare liberamente colui che non potrebbe essere sentito come testimone perché ha un interesse in causa e quindi tendenzialmente una persona che potrebbe anche intervenire nel giudizio. Con riferimento alle presunzioni, cioè alla prova presuntiva indiziaria, vi ricordate, abbiamo già fatto riferimento a questo tipo di prova, cioè quando esiste un fatto noto che consente attraverso un procedimento logico-deduttivo di considerare provato il fatto ignorato, è la cosiddetta prova logica. L'articolo 2729 ammette soltanto le presunzioni, gravi, precise e concordanti. E questa libertà che invece è riconosciuta al giudice nell'ambito del processo del lavoro gli consente di considerare anche le presunzioni che non abbiano queste caratteristiche, cioè che non siano gravi, precise e concordanti. Questo significa, per esempio, che anche un unico fatto, quando magari abbia una particolare pregnanza, una particolare significatività, può essere considerato dal giudice come sufficiente a dare una prova presuntiva di un determinato fatto ignorato, cosa che tra l'altro vige anche, per esempio, nel processo tributario. Mi fermerei qui perché vorrei riservare questi pochi minuti che restano per dirvi che lancerò, tra virgolette, un compito, anzi ho lanciato un compito perché voi lo troverete già tra i materiali quando sentirete questa registrazione, nel quale io vi chiedo di fare una ricerca di giurisprudenza sulle eccezioni di merito rilevabili d'ufficio. La ricerca di giurisprudenza la potete fare tranquillamente utilizzando la banca dati De Iure o il foro italiano al quale vi potete connettere via proxy. Attenzione, il foro italiano richiede una password che vi dà il sistema, quindi mi pare che venga una voce dove c'è scritto indicazioni aggiuntive. E lì trovate un numero che deve essere inserito in una stringa che vi compare sul monitor. Questo ha integrazione evidentemente di quello che abbiamo visto essere l'attività delle parti con riferimento al processo, perché sia di rito, sia diritto di cognizione, sia il rito del lavoro. Per il rilievo dell'eccezione di merito da parte dell'ufficio è comunque necessario che il fatto sia stato allegato da una delle parti e quindi sia presente negli atti processuali e nei fatti che entrambe le parti hanno allegato e che quindi il giudice, come dire, ha a disposizione un bacino fattuale entro il quale può rilevare le eccezioni di merito che siano considerate d'ufficio. Con riferimento all'eccezione vi dico soltanto che l'orientamento dominante è di considerare normalmente una eccezione anche di merito rilevabile d'ufficio e che sia invece necessario che la legge specifichi che una certa eccezione può essere rilevata solo dalla parte. Vedrete che su questo tema delle eccezioni rilevabili d'ufficio nella giurisprudenza ci sono spunti che vanno molto oltre la lettera della legge, perché consentono di dare un certo respiro al giudizio attraverso questa attività di rilevazione che può effettuare il giudice anche oltre l'esercizio dei poteri delle parti e soprattutto anche oltre i termini preclusivi che gravino le parti stesse. Preciserò nel compito le modalità e i tempi per farmi pervenire questa ricerca di giurisprudenza. Vi saluto e buon lavoro.